Per un lungo, lunghissimo tempo, nella storia dell'umanità, la conoscenza del mondo non ha avuto divisioni, scompartimenti, discipline e categorie. Era un'attività a cui gli uomini si dedicavano in modo completo, mescolando intuizioni, sentimenti, religioni, osservazioni, esperienza e cultura. Era un modo di guardare al mondo molto ingenuo per tanti versi, ma permetteva anche di rappresentare i fenomeni con una continuità del sapere che da un certo punto in poi si è fatta sempre più difficile. La specializzazione del sapere, introdotta dalle scienze empiriche e dallo sterminato panorama di informazioni che queste scienze portavano all'umanità, ha costretto gli studiosi a dividersi il compito, sempre più gravoso di sostenere sulle proprie spalle il peso di discipline sempre più specifiche. Il primo grande strappo si ebbe tra le conoscenze umanistiche e quelle tecnico-scientifiche, e quindi poeti, letterati, filosofi, artisti si trovavano da una parte, mentre fisici, matematici, ingegneri, chimici, biologi, astronomi si trovarono dall'altra. Altre discipline rimasero a cavallo, ricadendo ora da una parte, ora dall'altra, a seconda delle interpretazioni e delle scuole di pensiero, come la psicologia o la storia, e in qualche misura anche la medicina. Da un certo momento della storia in poi, anche le scienze si specializzarono sempre di più, creando altre divisioni interne. La fisica, ad esempio, creò le branche relative all'ottica, alla meccanica, all'idraulica e così via. Pur restando in comunicazione tra loro, queste conoscenze divennero sempre più compartimentate e gli scienziati, non potendo più abbracciare tutto il sapere umano, e nemmeno scientifico, con la propria conoscenza, si specializzarono, dedicandosi ognuno a settori sempre più specifici della propria branca. Questo fenomeno, che oggi fa sì che gli scienziati dedichino tutta la propria vita a segmenti estremamente specifici di un determinato settore, è iniziato all'incirca nel 1700. Con l'inizio del XIX secolo, di fatto, non esistevano già più scienziati in grado di apportare contributi significativi in più di uno o due campi di appartenenza. L'ultimo della lunga dinastia dei grandi sapienti, erede di personaggi come Aristotele, Tolomeo, Averroè, Leonardo da Vinci e Isaac Newton, è stato il primo figlio di 10 di una famiglia quacchera del Somerset, nato nel 1773 con il nome di Thomas Young. Con questa puntata proveremo a fare un viaggio attraverso la sua vita, le sue scoperte e i suoi progetti, che ci condurranno in un percorso tra le scienze e le conoscenze più disparate, ognuna con la sua quota di meraviglia da regalarci. Se siete pronti e curiosi abbastanza, il viaggio può iniziare. Fin da giovanissimo, Thomas Young dimostra un'intelligenza fuori dal comune. A 14 anni ha già imparato il greco e il latino a perfezione. Nel 1792 inizia a studiare all'ospedale di San Bartolomeo, per poi accedere 2 anni dopo all'Università di Medicina di Edimburgo e concludere i suoi studi a Göttingen, nella Bassa Sassonia. Nel 1797 entra all'Immanuel College di Cambridge e lo stesso anno eredita la tenuta di un suo prozio che gli garantisce l'indipendenza economica, un elemento molto importante all'epoca se si voleva dedicare la propria vita agli studi. Nel 1799 apre il suo studio medico al 48 di Welbeck Street a Londra, una via del West End che ancora oggi è famosa per i suoi prestigiosi studi medici specialistici. I primi scritti accademici di Thomas usciranno anonimi proprio per proteggere la sua reputazione di medico. Nel 1801 viene nominato professore di fisica, che all'epoca si chiamava filosofia naturale, alla Royal Institution, fondata appena 2 anni prima. In 2 anni vi terrà 91 conferenze, per poi diventare segretario estero della prestigiosissima Royal Society. Smetterà però di tenere lezioni e conferenze nel 1803 per paura che questo lo distragga troppo dai suoi doveri di medico. Nel 1804 sposa Eliza Maxwell, una donna molto intelligente che lo aiuterà e supporterà nel suo lavoro per tutta la vita. Nel 1811 diventa medico dell'ospedale St. George, che esiste ancora ad oggi ed è uno degli ospedali più grandi d'Europa. Ma un anno prima era successa una cosa straordinaria a Londra. Era iniziato il progetto di creare una rete di illuminazione pubblica a gas, la prima struttura del mondo di questo tipo. Non si sapeva nulla di come organizzare un servizio industriale complesso e per la prima volta l'umanità affrontava la sfida di creare una struttura tecnologica pubblica, con tutti i problemi che ne derivavano. Alcuni storici riportano che la prima sfida della società occidentale nel creare una rete industriale tecnologica e organizzata per il pubblico fu la ferrovia. Ma non è così. La prima volta che si affrontarono i problemi, i rischi e si concepirono le modalità per la creazione di un'infrastruttura su larga scala fu l'illuminazione pubblica di Londra. Tra i vari problemi che la creazione di un'infrastruttura così ampia e complessa comportava c'erano quelli sanitari. E Thomas Young fu parte del comitato medico che doveva accertare se ci fossero rischi per la salute pubblica, dovuta a questa novità così incredibile e forse pericolosa. Dopo qualche anno, nel 1816, fu assegnato ad un altro comitato per un progetto molto importante, calcolare l'esatta lunghezza del pendolo dei secondi. Già da moltissimi anni si era scoperto che il pendolo è una fonte di energia molto utile, ma fu Galileo nel 1602 a scoprire una delle sue proprietà più interessanti, l'isocronismo. Un pendolo impiega sempre lo stesso tempo a compiere le sue oscillazioni, a prescindere dalla loro ampiezza, il che lo rende uno strumento perfetto per misurare il tempo. Nel Settecento viene inventato un tipo di pendolo molto particolare, quello che oscillava esattamente ogni 2 secondi, uno all'andata e uno al ritorno. L'importanza di questo pendolo fu cruciale. Era il primo e unico sistema per misurare con esattezza la lunghezza di 1 secondo, che fino ad allora era stato approssimato teoricamente sulla base delle osservazioni astronomiche sulla rotazione terrestre. Misurare esattamente il tempo permetteva di migliorare il calcolo delle lunghe rotte di navigazione, ma anche di calcolare la forma esatta della Terra, perché il pendolo dei secondi, se fatto oscillare in diverse parti della Terra, fornisce risultati leggermente diversi, proprio perché la Terra non è perfettamente sferica e la gravità non è uguale in tutti i punti della sua superficie. Sapere esattamente qual è la lunghezza di un pendolo per oscillare al ritmo di 0,5 Hz, ovvero ogni 2 secondi, uno all'andata e uno al ritorno, era così importante in quegli anni che si valutò molto seriamente di usarla come metro universale. E fu solo per le piccole differenze gravitazionali che l'Accademia Francese delle Scienze decise poi di usare la frazione della distanza tra il Polo Nord e l'Equatore, passante, neanche a dirlo, per Parigi. Oggi sappiamo, anche grazie alla commissione di Thomas Young, che quella distanza è di 993,6 mm, solo 6,4 mm in meno rispetto al metro universale, poi adottato tramite la misurazione del meridiano di Parigi. Quindi, approssimando, un pendolo lungo 1 metro oscilla in 1 secondo per verso, e questo ha come conseguenza che la forza gravitazionale sulla Terra in metri al secondo quadrato è praticamente uguale al quadrato del pi greco, perché la lunghezza di un pendolo è data dalla forza gravitazionale diviso il quadrato del pi greco, e dal momento che questa lunghezza in metri è 1, le due misure devono essere uguali, perché una diviso l'altra dia 1 come risultato. Notevole, eh? E la cosa incredibile è che nessuno sa perché. C'è chi ipotizza che la scelta di usare il meridiano di Parigi sia stata fatta proprio con l'intenzione di trovare una misura molto simile a quella del pendolo dei secondi, e chi pensa che sia solo una incredibile coincidenza della scienza, una di quelle che più ci pensi e più ti sembra impossibile. ma lasciamo il pendolo e le sue strane coincidenze e torniamo a Thomas Young, che nel frattempo è diventato segretario della Board of Longitude, un istituto con il compito di gestire dei premi assegnati a chi avesse fornito un metodo preciso per calcolare la longitudine di una nave in mare aperto, un altro problema legato al calcolo del tempo. Come sa chiunque va per mare, calcolare la latitudine della propria posizione è molto facile, basta un sestante che ci dica l'altezza del sole o della stella polare sull'orizzonte. La longitudine, invece, è un altro paio di maniche, e l'unico modo di sapere quanto a est o a ovest ci si trovi con buona precisione è avere un ottimo cronometro a bordo, cosa che all'epoca era economicamente proibitiva se non impossibile. Con un cronometro, invece, diventa tutto facile. Sappiamo che la Terra gira di 15 gradi ogni ora, quindi se calcoliamo esattamente l'ora con una meridiana che ci dice l'ora solare in modo abbastanza preciso e confrontiamo quell'ora con il cronometro che ci dice esattamente l'ora di Greenwich, la differenza sarà esattamente la nostra longitudine. La Board of Longitude non assegnerà mai i suoi premi, semplicemente perché la soluzione era già nota a tutti, ma la tecnologia per realizzarla era ancora di là da venire, e quindi venne chiusa nel 1828. Nel frattempo, Thomas è diventato membro di quasi tutte le accademie delle scienze del mondo, quella americana, quella francese, quella olandese e quella svedese, per i suoi incredibili contributi nelle più disparate aree della conoscenza. Cominciamo dalla più famosa, quella sulla natura ondulatoria della luce. Nel XVII secolo nacque una disputa scientifica sulla natura della luce, ovvero se la luce fosse un'onda o un flusso di particelle. Entrambe le teorie avevano forti elementi dalla loro parte ed esponenti di spicco a sostenerle. Isaac Newton, per esempio, era convinto della natura corpuscolare della luce, perché c'era una cosa che proprio non lo convinceva della teoria ondulatoria. Le onde si propagano in un mezzo, quelle sonore nell'aria ad esempio. Ma la luce viaggia benissimo nel vuoto e tra l'altro non sembra rallentare quando passa attraverso dei corpi più o meno densi, come l'aria, l'acqua o il vetro, ma si limita al massimo a cambiare direzione. Christian Huygens, invece, era convinto che la luce fosse un'onda, il che spiegava molte cose, come i fenomeni di diffrazione della luce o più semplicemente perché la luce fosse di tanti colori differenti. A differenti frequenze dell'onda corrispondevano colori diversi. Funzionava tutto, ma bisognava postulare che ci fosse una sostanza nel cosmo, una sostanza elastica, che permettesse alla luce di trasmettersi sotto forma di onda. Huygens definì questa sostanza etere e se la cavò così, ma i dubbi rimasero. Thomas Young si pose dunque l'obiettivo di contraddire niente meno che il venerabile Newton e il suo tomo sull'ottica, che era una pietra miliare della scienza moderna sulla luce. E lo fece con una semplicità estrema, con il solo aiuto della luce del sole e, come scrisse lui stesso, senza altro apparecchio se non del materiale che è alla portata di tutti. Prese infatti del semplice cartoncino opaco e lo mise davanti al raggio di luce di una finestra, praticando due fenditure parallele nel cartoncino. La luce passava attraverso le fenditure e si proiettava su uno schermo davanti a loro. Su questo schermo però appariva una cosa molto strana, ovvero delle strisce verticali alternate, illuminate e in ombra. Come mai? Se la luce era fatta di particelle in moto rettilineo, avrebbe dovuto passare attraverso le fenditure e disegnare due linee illuminate sullo schermo, come sembrerebbe ovvio. E invece no. C'era quella strana alternanza di bande di luce e ombra. La spiegazione, l'unica spiegazione possibile, è che la luce fosse un'onda che, incontrando le due fenditure, generava due nuove sorgenti di luce ondulatoria di forma concentrica che andavano a fare interferenza l'una con l'altra, esattamente come onde sulla superficie dell'acqua. Dove le onde si incontravano in controfase, una che oscillava in un modo e l'altra all'opposto, si annullavano, creando le zone d'ombra sullo schermo. Dove invece si incontravano con la stessa fase, illuminavano al massimo lo schermo. Non c'erano quindi dubbi, la luce era un'onda e il suo presunto moto rettilineo era dovuto solo alla grande distanza della sorgente luminosa, ma bastava un raggio di luce e un cartoncino per dimostrare la verità. In realtà, come sappiamo oggi, l'etere non esiste e la luce può essere vista sia come un'onda del campo elettromagnetico che come un flusso di particelle, ma ci vorrà la fisica quantistica per conciliare, si fa per dire, queste due opposte visioni, entrambe corrette nel proprio campo di osservazione. C'è un episodio che merita di essere raccontato su questo argomento. Quando più tardi Fresnel riprese le idee di Young, si trovò di fronte ancora una volta alla resistenza di Laplace e Poisson, convinti sostenitori della teoria corpuscolare della luce. Poisson, in particolare, ad un certo punto è convinto di aver inchiodato Fresnel con una prova inconfutabile. Secondo le equazioni di Fresnel, infatti, mettendo tra una fonte di luce e uno sfondo uno schermo circolare, al centro della sua ombra dovrebbe comparire un punto di luce. Immaginate di mettere un disco di cartone rotondo tra una lampadina e un muro. Cosa vi aspettate di vedere? Un'ombra rotonda, giusto? Senza un punto di luce al suo interno. È assurdo, giusto? Sbagliato. L'esperimento venne subito messo in pratica e con grande sorpresa di tutti e di Poisson in particolare, che immaginiamo paralizzato con la bocca aperta e gli occhi sbarrati in quel momento, il punto luminoso compare proprio al centro dell'ombra circolare. La diffrazione della luce ai bordi dello schermo circolare provoca delle onde luminose che vanno a fare interferenza, sommandosi proprio in quel punto, che da allora, per massima ironia per il povero scienziato francese, si chiama proprio punto di Poisson. Ma torniamo ancora a Thomas Young, che nel frattempo è passato alla meccanica e ha scoperto quello che oggi chiamiamo modulo di Young, una vera rivoluzione nella meccanica dei materiali. Fino ad allora gli ingegneri, per sapere quanto si sarebbe deformato un pezzo, dovevano applicare complessi calcoli e fare specifici esperimenti su campioni di quegli specifici pezzi. Il modulo di Young, invece, è una formula universale che dipende solo dal materiale, non dalla sua geometria, e quindi può dire a un ingegnere quanto si deformerà un componente solo sapendo di cosa è fatto. Questa scoperta è una delle più importanti nella storia dell'ingegneria e è ancora utilizzato costantemente nella progettazione e ha aperto una vera e propria rivoluzione nelle strategie ingegneristiche di ogni campo. Ma Thomas non si fermò certo qui, è anche considerato il fondatore della fisiologia dell'occhio e della visione. Nel 1793 spiegò in che modo l'occhio aggiusta la sua messa a fuoco utilizzando il cambio di curvatura del cristallino, la piccola lente che è nei nostri occhi. Nel 1801 descrisse per primo l'astigmatismo e per primo presentò la teoria, poi confermata, del modo in cui l'occhio umano percepisce i colori. Per Young, infatti, era impossibile che nell'occhio ci fossero recettori per ogni colore possibile. C'erano troppi colori e troppe poche cellule nella retina. Per cui si convinse, a ragione, che nell'occhio ci fossero solo tre tipi di recettori, uno per ogni colore principale, e che la nostra visione di tutte le sfumature dei colori fosse dovuta alla combinazione percettiva, in diversa misura, di questi recettori. Inutile dire che questa scoperta fu fondamentale per capire la natura dei colori e il modo in cui l'uomo li percepisce, aprendo la strada ad un mondo di invenzioni e scoperte successive, incluso, solo per fare un esempio, il televisore a colori. Nel 1804 la mente geniale di Young si applicò ai liquidi, permettendogli di formulare la teoria della capillarità basata sul principio di tensione superficiale, e fu anche il primo a usare la parola energia nel senso moderno del termine. In medicina Young fece importanti scoperte nel campo dell'emodinamica, ossia nel flusso del sangue, individuando una formula per calcolare la velocità dell'onda del battito cardiaco. Scoprì anche un metodo empirico ancora usato per calcolare il dosaggio di un farmaco per i bambini, ossia prendere la dose dell'adulto, moltiplicarla per gli anni del bambino e dividerla per la somma di 12 più l'età del bambino. In linguistica, Young introdusse il concetto di alfabeto fonetico e nel suo articolo per l'Enciclopedia Britannica per la voce linguaggi confrontò la grammatica e il vocabolario di 400 linguaggi diversi, introducendo poi anche il concetto, ancora oggi utilizzato, di lingue indoeuropee. Il contributo del suo genio si applicò anche all'egittologia. Young, infatti, non resistette alla sfida di decodificare la stele di Rosetta e il suo contributo fu determinante per la decodifica poi effettuata da Champollion, apportando anche importanti avanzamenti alla comprensione della scritta demotica egiziana. Infine, ma solo perché il tempo di questa puntata è limitato e siamo già andati lunghi, va ricordato che Young inventò un sistema detto temperamento di Young, un nuovo metodo per accordare gli strumenti musicali. Ottica, visione, luce, meccanica, energia, fisiologia, linguaggio, armonia musicale, egittologia. Thomas Young fu definito l'ultimo uomo che sapeva tutto. E in un certo senso, suo lascito enorme chiude un'era e ne apre un'altra, in cui scienziati onniscienti come lui divennero semplicemente impossibili. Il suo genio, però, fu sempre ostacolato in vita da un'estrema difficoltà nello spiegare chiaramente le proprie idee, cosa che gli causò un riconoscimento decisamente meno appariscente nel solco della storia scientifica rispetto ad altri suoi colleghi. Forse Thomas vedeva il mondo con occhi troppo diversi dalle persone comuni e le sue intuizioni facevano percorsi che ai suoi contemporanei riusciva difficilissimo seguire. Forse oggi verrebbe bollato con il termine nerd e forse a Thomas non dispiacerebbe nemmeno tanto. Chiunque abbia mai svolto un lavoro molto tecnico e abbia dovuto spiegarlo a personaggi importanti ma non addentro alla materia, non può che sentire un moto di solidarietà con il giovane Thomas Young quella volta che un suo lavoro venne sottoposto ai Lord dell'Ammiragliato Britannico e uno dei loro segretari rispose: «Benché la scienza sia molto rispettata dalle loro signorie e il vostro documento sia stato molto apprezzato, è troppo erudito». E semplicemente non è stato compreso. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!